Buonasera a tutti. Come amici di Rondan è stato per noi un grandissimo piacere che Francesco ci abbia dato questa opportunità, visto che abbiamo dedicato la festa dei popoli, che sarà dal 21 al 23, alla donna, questa grande opportunità di avere Agnes Heller che come anteprima ci introduce al tema che quest'anno abbiamo dedicato, che è l'ora della donna nella Chiesa, nella società e nel mondo. Lei è una testimone assolutamente privilegiata di quanto le donne cambino questa nostra società, anche perché, poi lo diranno meglio loro, ha attraversato una storia molto lunga e molto complessa, sopravvissuta come ebrea all'Auschwitz, però ha conosciuto altre vicende politiche nella sua Ungheria e tuttora non è finito, perché dopo il superamento del comunismo, in questo momento l'Ungheria attraversa un periodo delicato in mano a un governo che forse non è tutto sbagliato chiamare fascista, nel senso che è contrario alle libertà e ai diritti. Va bene. È stato scritto insieme a Comina questo libro, I miei occhi hanno visto, e ci parleranno loro di questa grande avventura che Agnes Heller rappresenta per la cultura e per la democrazia nella nostra Europa. Grazie ancora di essere venuti, di averci dato questa opportunità. Ovviamente Bologna è ancora abbastanza in vacanza, però abbiamo un numero interessante di persone che sono curiose di sentire. Grazie.
Sono le 7 del mattino. Agnes è già in piedi. Cammina, la seguiamo dalla finestra. Se ne va lungo i vialetti che circondano il vigneto a ridosso della collina. Ogni tanto si ferma, guarda il cielo e pensa. Poi riprende i passi, contempla e lì la raggiungiamo. Che giornata, dice. E che sole. Guardate i colori, verde, blu, giallo. Siamo avvolti da uno spirito francescano. Sono stata ad Assisi anni fa. Ho visitato la Basilica con gli affreschi di Giotto. L'Italia è un paese ricco di storia. Vorrei che iniziassimo parlando di questo bel paese, che ha rappresentato un passaggio importante per la mia vita e per il mio pensiero. Ricordo il giorno in cui Lukács, di ritorno in Ungheria dal viaggio del 1956, me ne parlò. Mi parlava di Firenze, un sogno. Ogni giorno andava alla scoperta di un nuovo tesoro, le chiese, i musei, la grandiosa storia artistica e letteraria di una delle città più belle del mondo. Mi parlava con un trasporto totale. Rimase alcuni mesi e tornò soggiogato da quello che aveva visto. Era come se avesse fatto un'immersione storica e allo stesso tempo antropologica in un'altra dimensione dell'umano. Io potevo solo ascoltare e aspettare. In quel periodo ero sotto sorveglianza e non potevo uscire dall'Ungheria. Ero stata cacciata dall'università, fui espulsa dal partito, costretta a insegnare in una scuola superiore e fu messo il veto ai miei libri. Ciò nonostante mi sentivo privilegiata. Non mi era toccata la sorte che era toccata ad altri, ossia non venni arrestata. La repressione del regime dopo la rivoluzione del 56 fu durissima. Nel 1960, inaspettatamente, il governo concesse a me e Pista Herman, il mio primo marito, un permesso per un viaggio di 3 settimane. Vera, la sorella di Pista, ci regalò $100 e così partimmo per il tanto agognato viaggio attraverso l'Italia. Era agosto e faceva caldo. A quel tempo nessuno mi conosceva. Ero semplicemente alla ricerca dell'arte e della natura. Era un viaggio di pura scoperta. Come se uscissi da un guscio e cominciassi a sperimentare la bellezza del mondo, l'efflorescenza della vita e dei paesaggi. Abbiamo cercato di visitare tutto il visitabile. Le nostre mete erano Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Capri. Date le ristrettezze economiche, eravamo costretti a pasti frugali. A pranzo mangiavamo quasi sempre spaghetti in ristoranti in cui non si pagava il coperto. La sera ci sedevamo per terra, nelle stanze, su qualche scalinata all'aperto, con un panino e del formaggio acquistati nelle latterie. Rimasi ammutolita dal fascino di Venezia. Non ci potevo credere, una città galleggiante sull'acqua. L'avevo studiata innumerevoli volte nei libri. Mi ero persa nell'immaginazione. Ora che ero lì, che giravo per le calle, stavo contemplando un sogno. Dentro di me percepivo una sensazione inspiegabile. Ero dentro la storia. Stavo vivendo gli anni del Rinascimento. Ero come attraversata da una nuova visione dell'essere, da un'immagine di novità affidata alle viscere della necessità. L'idea di scrivere l'uomo del Rinascimento venne quasi spontanea al termine di quel primo viaggio italiano. Era il bisogno di interpretare il dinamismo dell'uomo del Rinascimento, la versatilità del carattere e la potenza dell'immaginario. Scrissi il libro perché avevo potuto ammirare i tesori del Rinascimento italiano, avevo potuto fare l'esperienza di quello che è avvenuto e gustare per quasi un mese l'aria di libertà. Ma questo lavoro storico-filosofico mi servì come sviluppo della mia transizione di pensiero.
Bene, buonasera, mi sentite? Sì. Buonasera a tutti, grazie a Rufillo, grazie agli amici di questo bel posto che anche da un punto di vista culturale è un po' un punto di riferimento anche al di fuori, insomma, del territorio. E credo anche per noi, insomma, abbiamo pensato fosse importante passare anche di qui, dopo l'esperienza che abbiamo fatto con Pannicar e gli altri incontri che sono stati fatti. Io credo che l'incontro di stasera sia un bel modo per iniziare questa festa dei popoli su un tema che è un tema importante nel pensiero, nella storia di Agnes Heller. È l'ora della donna nella Chiesa, nella società e nel mondo. Lei è un punto di riferimento anche, diciamo, della cultura al femminile. A lei non piace nessuna parola che finisce con l'ismo, perché poi dopo capirete il motivo. Per lei l'ismo, cioè tutto quello che ha a che fare con l'ideologia, è stato qualcosa di brutale per la sua vita e per la sua storia. E quindi è un punto di riferimento per il popolo, diciamo così, che guarda il mondo con occhi di donna, e ha scritto molto, ha lavorato molto anche su questo versante. Arriviamo oggi un po' alla fine di un lungo, anche faticoso itinerario che ci ha portato a fare un giro attraverso parecchi luoghi e parecchie città italiane. Abbiamo iniziato l'1 di settembre da Trento, siamo passati poi a Merano, poi abbiamo fatto Verona, siamo andati a Lucca a fare un bellissimo incontro con Arturo Paoli, che ha vissuto una bellissima giornata con Agnes e ci ha raccontato quanto importante è stata Agnes anche per la teologia della liberazione in America Latina, perché il suo libro importante, che ha fatto molto discutere, ha creato grossi dibattiti negli anni 70 anche in Italia, oltre che in altre parti del mondo, La teoria dei bisogni in Marx, è stata importante anche dentro questo filone di una chiesa che cercava di recuperare Marx e toglierlo dalle grinfie, diciamo così, del regime, dell'apparato sovietico. E quindi è stato molto bello quell'incontro con Arturo, e poi siamo andati a Pistoia, poi a Firenze nell'ambito di testimonianze. Anche qui c'è un legame raccontato in questo libro tra Agnes e padre Ernesto Balducci, che si era innamorato di questa teoria dei bisogni in Marx, e anche lui l'aveva colta come una possibilità di interpretare un Marx in chiave umanistica, e quindi anche da un punto di vista della riflessione teologica. E poi ieri eravamo a Fano e oggi appunto siamo qui, domani Agnes ritornerà nella sua Budapest, e domani pomeriggio alle 7 ha un'altra conferenza a Budapest, e come sapete, come anche accennato Rufillo, in questo momento lei in Ungheria ha un ruolo molto importante, perché è considerata il punto di riferimento morale dell'opposizione al governo di Viktor Orban, che è un governo che sta preoccupando molto non solamente l'Ungheria ma anche i paesi vicini e soprattutto la Comunità Europea, perché è un governo, diciamo, di estrema destra che utilizza il potere in maniera ruvida e rigida. C'è un forte razzismo e antisemitismo di ritorno. Agnes è ebrea, ha i suoi problemi, e però insomma anche oggi lei rappresenta davvero la speranza di questo popolo che cerca di ribaltare questo sistema oppressivo e che minaccia le libertà di stampa, le libertà individuali, e soprattutto, ci raccontava lei, ha fatto opera di demolizione dei grandi punti di riferimento culturali. Sono stati soppressi una serie di personaggi che erano i punti di riferimento delle grandi istituzioni ungheresi, e quindi insomma la sua vita è una vita di resistenza, possiamo dire, di resistenza al plurale, perché è passata attraverso l'Olocausto. A 15 anni ha conosciuto l'esperienza del ghetto di Budapest, ne è uscita, pensava di morire, invece è sopravvissuta. Il padre è morto ad Auschwitz, una grandissima figura, il padre di Agnes. Lei è molto legata a questo papà, che era uno scrittore, ha partecipato al gruppo di ebrei che hanno messo insieme una rete di salvataggio di altri ebrei, e ha scritto anche un romanzo su Sacco e Vanzetti, ancora mi pare all'inizio degli anni 30. È un personaggio un po' bohemien, però lei lo considera uno dei simboli delle persone buone. Agnes ha scritto un libro da poco, La bellezza della persona buona, dove ha fatto un'analisi molto pertinente, molto profonda sulle caratteristiche della bontà e della bellezza. E poi nel 1947 ha incontrato Gheorghi Lukács, grande maestro, grande filosofo ungherese, pieno di contraddizioni, dice lei, però insomma una figura molto importante, che anche lui ha lottato contro il regime, e è diventata in breve tempo la più importante discepola di Lukács, assistente al Dipartimento di Filosofia dell'Università di Budapest, e poi ha vissuto i problemi legati a questo lavoro di reinterpretazione di Marx in chiave, diciamo così, antisovietica. Da lì poi è nata intorno a lei e intorno ad altri intellettuali e filosofi la Scuola di Budapest, che è stata una scuola che ha fatto una importante opera all'interno appunto di quella situazione, cercando di perlustrare una terza via rispetto al capitalismo e rispetto al socialismo reale, una terza strada, con l'appoggio anche di grandi filosofi del Novecento che hanno sostenuto questa lotta di questo gruppo di filosofi, che poi nel 78 ha dovuto arrendersi alla repressione, alla rigida opposizione del regime, e quindi poi questi filosofi, quando hanno potuto, sono riusciti a prendere la strada dell'esilio. Agnes è andata poi ad insegnare a Melbourne, e poi gli ultimi 30 anni a New York, alla New School University di New York, e legatissima alle grandi figure come Adorno, Derrida, con cui ha tenuto un corso all'Università di New York sul tema dell'amicizia, Kolakowski, Goldman, Rorty, insomma è una figura di riferimento, e ha scritto tantissimo. Abbiamo sentito appena adesso un passaggio sull'Italia, ha scritto un libro di 700 pagine, L'uomo del Rinascimento, che reinterpreta la versatilità del carattere dell'uomo rinascimentale, la forza dell'immaginario, l'arte, la spiritualità, la cultura del Rinascimento. E poi ha scritto parecchi libri anche di, insomma, molto sostanziosi di filosofia, e il libro famoso, La teoria dei bisogni di Marx, che lei dice, tutto sommato, nella mia costruzione teorica è anche un libro abbastanza marginale, che ha avuto però la fortuna di leggere I segni dei tempi del 68 e di dare questa versione nuova di Marx a partire dai bisogni e non quindi dalla produzione e dalla dittatura del proletariato, tutte queste cose qua, ma un Marx che parte dai bisogni fondamentali dell'individuo. Ecco, questo è un po'. Poi ultimamente si è anche spostata il pensiero, che è molto evoluto in questi ultimi anni, si è data molto al tema dell'etica, al tema della vita quotidiana, ha fatto parecchi lavori anche sulla Bibbia, ha scritto un libricino su Gesù ebreo che ricostruisce sul filone ebraico la tradizione del Gesù ebreo, adesso ha appena pubblicato un libro sui sogni, la filosofia dei sogni, che ha un capitolo proprio dedicato al sogno nella Bibbia, quindi insomma una filosofa di grande versatilità e una filosofa anche molto completa. Ecco, allora noi di solito facciamo così, noi facciamo un po' una chiacchierata, anche quando abbiamo fatto questo libro abbiamo fatto una chiacchierata, è nata questo lavoro con Luca Bizzarri, ci siamo incontrati ad aprile di quest'anno nel monastero del Bene Comune di Verona, sulle colline veronesi, siamo stati 4 giorni, abbiamo raccolto oltre 25 ore di discussioni in tedesco, che grazie poi a Luca sono state messe in italiano, e io ho fatto la parte, diciamo così, narrativa, ho dato la narrazione al libro, che non è un libro intervista, ma è proprio una narrazione dove la Heller parla in prima persona e ogni tanto c'è qualche richiamo per descrivere il momento, per descrivere lei come persona, per descrivere anche quello che lei ci lascia in questa discussione, perché ci ha lasciato tanto in questi giorni, è una lezione continua anche di amore per la vita soprattutto. Agnes è una persona che ama profondamente la vita. Allora, adesso cercheremo un po' di affrontare alcuni temi di fondo di questo libro, ovviamente non potremo entrare nei dettagli e raccontare tutto quello che c'è scritto, cercheremo di cogliere alcune cose, però io vorrei chiedere ad Agnes una cosa che non abbiamo mai fatto, di cercare di dirci qualcosa sul tema di questo ciclo di incontri, sul tema della donna. E qui c'è scritto: all'ora della donna, nella Chiesa, nella società e nel mondo. Ecco, se puoi dirci alcune parole su questo tema, anche perché oggi mi pare che sia incontro introduttivo di questa festa dei popoli, quindi forse è anche interessante sentire un po' da Agnes una sua riflessione oggi sul tema della donna. C'è stata la grande battaglia, l'emancipazione, la lotta per la libertà. Oggi il tema della donna, come lo definiresti tu? Come ci rifletteresti sopra?
Thank you very much for being here. And I am particularly happy that so many young people are in the audience, although they are shy and they are in the back, but I notice them and I thank them very, very warmly to be present at the occasion.
Prima di tutto voglio ringraziare per avermi invitato qui in questa serata e voglio esprimere la mia felicità nel vedere tanti giovani e presenti in sala che forse a causa della loro timidezza si sono messi nelle ultime file della sala.
I'm sorry that I'm not a concert pianist, because after this wonderful introduction of Francesco I could start to play and no one needed to translate me.
E appunto è contenta di iniziare a parlare, a incontrare tutti voi dopo la splendida e approfondita presentazione che Francesco ha fatto della.
But I'm sorry, I cannot speak Italian.
Però non sa parlare italiano.
You ask me about the situation of women in the church, in society and in the world.
Hai chiesto di esprimere la mia opinione, il mio parere sulla situazione della donna e nella Chiesa, nella società e nel mondo.
It's the easiest answer to second, in society.
È più facile che io dica quello che penso.
Più vicino, per favore.
Sulla situazione della donna nella società.
The change of women's position in the world is the greatest revolution in the last 2000 years.
E il cambiamento della posizione della donna nella società è forse il successo più grande che si è raggiunto da 2000 anni a questa parte.
We can hardly grasp the importance of this revolution.
e possiamo difficilmente comprendere qual è la profonda importanza di questo tipo di rivoluzione.
It's an entirely new step in transforming the relations of asymmetric reciprocity to symmetric reciprocity.
E si è quindi con questa rivoluzione raggiunto un totale cambio di paradigma, di posizione, da una posizione asimmetrica a una posizione simmetrica dei soggetti nella società.
This is how modernity started, to abolish the asymmetric reciprocity between master and